E con 3, 2, 1, go! Buongiorno Miki!
Buongiorno!
Buongiorno Robby Ferrucino alla regia, come oramai sempre alla radio Non un Frigo 101.300, siamo in FM oppure ovunque voi siate attraverso la nostra app web. Non dimenticate che nella app web ci sono due stazioni che trasmettono, una tendenza, musica tutto il giorno, grandi dance, grandi DJ di tutto il mondo, mentre nella parte sinistra della vostra app ci siamo noi.
Esatto.
Rimanete qui con noi fino a che almeno non avremmo finito questa bella puntata. Grazie Miki per questa ospitata straordinaria. Mi hai finalmente portato un sassolese doc. L'era ora, perché non si capiò. Mi porti gente da tutta Italia.
Come diceva mia cugina di mio padre, purtroppo non c'è più.
Vabbè, come diceva.
A Sassuolo, siamo 44.000, eravamo 42, ce n'erano 4.000 sassolesi, gli altri 40.000 che non lo... E si fa fatica poi a trovare.
Comunque stamattina hai pescato uno giusto, grazie anche al nostro amico Carlo Turrini, storico collega della radio oramai da quanti anni? Ormai sei un pezzo di storia.
Abbiamo cominciato già un bel po' di tempo.
Diciamo, sono tre anni, diciamo,
tre o quattro anni, no?
L'hai visto il post che ho pubblicato prima di Natale?
Vabbè, allora io sarei più sui
tre. Sono tre anni, ho ripubblicato una delle prime foto che avevamo messo sui social, quindi ci fai i conti, abbiamo fatto per Natale 156 puntate. È passato nel frattempo un altro mese, quindi aggiungere altre 6.
24 di gennaio, buona giornata lavorativa, finalmente siamo tornati tutti ai nostri posti di combattimento. Diamo il benvenuto questa mattina a un sassolese doc, autore di un libro molto interessante che si intitola, intanto parliamo di titolo, Se io fossi sindaco. Abbiamo qui con noi Giorgio Storchi. Ciao Giorgio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Benvenuto, benvenutissimo. Allora, Giorgio Storchi, questo libro è un'opera anche abbastanza importante, perché porta addirittura quasi 400 pagine, 327 pagine, edito da Zuppa Inglese Sassolese.
No,
no, è un sottotitolo poi che spiegherò.
Immagino abbia a che fare con la casa editrice Sassolese, correggimi se sbaglio.
Allora, questo Carlo mi ha detto, andiamo a parlare di un libro fantasma.
Perché questo è un libro fantasma.
Questa edizione mi è piaciuta moltissimo, perché in effetti è un libro che c'è e che non c'è.
Okay.
Nel senso che è stato pubblicato in proprio, poi può darsi che venga pubblicato anche da una casa editrice, in questo caso sicuramente Sassolese.
Molto bene.
Cosa simpatica. Ha pubblicato in proprio 25 copie, hai tirato
30 copie.
30 copie, di cui 5 hanno circolato fra amici che di seconda categoria, perché l'amico di prima categoria l'ha ricevuto in dono, quello di seconda categoria come sono io
l'ho preso.
E davanti alla copertina c'è scritto riservato da restituire.
Molto chiaro, molto chiaro.
Una sorta di book crossing.
Era anche per non obbligare nessuno a leggerlo,
solo
quelli che effettivamente avessero avuto piacere di leggerlo.
Sfogliandolo, adesso immagino che questa sia il beta, ci sono tanti appunti, diciamo, tante correzioni.
È perché lo sto rivedendo.
Ecco, vedo che hai apportato tante correzioni.
È un libro scartacciato.
No, però è interessante, un'opera importante. Tra l'altro con fumetti, insomma, cose interessanti. Senti, se io fossi sindaco, ho estrapolato da questo tuo testo alcuni concetti. Allora, uno tra tutti, secondo me è la cosa più interessante, una delle parole che mi ha colpito, un paio di parole che mi hanno colpito. Almeno proviamoci, che è un po', credo, il leitmotiv di tutti quelli che a un certo punto della storia decidono di mettere il loro nome attaccato a un tabellone elettorale, no? E dico, vabbè, proviamo a vedere di cambiare qualcosa. Giorgio?
Sì, direi che è centrato il tuo ragionamento, nel senso che io sono sempre stato un appassionato di politica, però avendo sempre militato in piccolissimi partiti minoritari non sono mai stato preso in considerazione praticamente da nessuno, quindi tutte le campagne elettorali io mi avvicinavo ai candidati sindaci o agli assessori entranti dando delle mie idee, delle suggestioni, dei suggerimenti, tutti dicevano sì, ma mai nessuno mi ha preso in considerazione. Quindi quest'anno a giugno ho deciso di scendere in campagna elettorale
formale
e di parteciparci personalmente con tutte le idee che avevo in testa, avendo raggiunto i miei 80 anni
Che non dimostri.
Ma ci sono.
Da uomo a cui piacciono le donne, ecco, teniamoci.
Ci sono non... tutti, e anche l'altra motivazione è stata quella di dire, no, non perché io sono nato in Piazza Piccola, non mi considero un sassolese, doc.
Beh, insomma,
per me tutti sono sassolesi, non è il, non vedo nessuna differenza. Però quello che ho notato è che tutti spesso dicono, ma Sassuolo non è bella. Per me Sassuolo è bellissima e io ho cercato in questo libro di dire il perché.
Guarda, qui sei seduto negli studi della radio che è nata in Piazza Piccola.
Vero.
Più di 42 anni fa.
Mi fa piacere, la prima radio.
Anche questo non corrisponde al vero, allora, perché le prime trasmissioni provenivano dalla Veggia,
da San Michele di Mucchietti.
No,
se vogliamo,
no,
essere per, San Michele, per linea radio, no. Per linea radio, sì, linea radio è partita, no. San Michele di Mucchietti nel garage, no, di Tiziano,
no,
Manzini.
No, linea radio, le prime trasmissioni le ha fatte dalla Poggio 70.
Ah, no, 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 ok, sì, 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 hai ragione, sì, sì, no, adesso mi fai in mente, ok.
Qua una notiziona, no, vabbè, c'ha dato.
Con un
storico.
Mixer è vero, è autocostruito,
è vero,
da...
è vero, da Giorgio.
Non fare gesti,
no,
non fare gesti.
L'aveva costruito uno che adesso fa il muratore, Lettariello, il quale aveva preso i pezzi alla radio scuola Electra e l'aveva assemblato lui e trasmettevano da là. Scusate questo
vedi,
dettaglio.
Vedi cosa serve avere uno storico al tavolo?
Certo.
Serve,
certo,
anche a questo. Comunque, Giorgio, sei in ogni caso in una radio che è nata a Sassuolo in Piazza radio, Piccola.
È veramente una radio, la radio sassolese.
Partita con la scuola materna in Piazza Piccola.
Senti Giorgio, un'altra parola che mi è saltata all'occhio sfogliando il tuo posso dire, è quasi un manuale di politica locale, no? Alla fine si tratta di analizzare tutti i sindaci che hanno in qualche modo fatto parte della nostra lunga storia repubblicana e in particolare anche con riferimenti storici ai giorni nostri. Istituzioni. Cos'è per Giorgio Storchi rappresentare un'istituzione?
È sicuramente un servizio. È un servizio che penso che sia, dovrebbe essere indispensabile per tutti e apprezzato da tutti. Invece non lo è. Mi sono collegato ad esempio all'ultimo consiglio comunale di prima della fine dell'anno e ho notato che collegati ad un certo punto eravamo in 14.
Estranei al consiglio comunale.
Estranei al consiglio comunale. Certo. Quindi questo dimostra un disinteresse totale, una mancanza di conoscenza che secondo me è questo che non ci fa amare la nostra città, perché non la seguiamo nello svolgimento delle istituzioni che sono poi quelle che ci rappresentano.
Non a caso il 50% degli elettori ha omesso di andare al voto.
E infatti contavo molto della mia campagna elettorale di prendere
50
i voti,
che
ma poi non è successo.
Guarda, io un lungo passato da politico, sì, ti posso garantire che tutti qui dicono no, perché sei nella mia agenda, il
okay,
mio voto ce
poi non va a votare allora.
Presidente della Repubblica, insomma comunque candidato alle europee, invece purtroppo mi devo accontentare sempre di una manciata di voti, ma questo è un po' fa parte del gioco dentro cui ci troviamo a giocare. Un'altra parola che appare evidente in questo tuo lavoro è, lo hai appena detto, gestire la città.
Sì.
Allora io ricordo...
Cioè avere un'idea complessiva della città, cioè riuscire a dare alla città una identità che possa essere percepita dai cittadini, che a mio avviso è questo che noi a Sassuolo manchiamo, ma siamo noi cittadini che manchiamo di riconoscere i valori di questa città. Io nel libro, se posso, ho cercato di creare un'identità puntando su quattro aspetti fondamentali. Il primo è sicuramente quello che non ci rendiamo conto, che Sassuolo è la capitale mondiale della ceramica.
E Roma succursale.
Roma succursale. Nessuno sa che ci sono centinaia di persone che come me, per il lavoro che ho fatto, partono il martedì mattina, rientrano il venerdì sera, ripartono il martedì successivo, rientrano il venerdì successivo e vanno in tutto il mondo a presentare la nostra
produzione. Con i campioni.
Con i campioni. Una volta avevo 6 cartelle, ero, mi ricordo, alla stazione dei treni a Berlino, erano talmente pesanti che dalla disperazione li ho buttati via. Poi ho detto, adesso poi gliela racconto.
L'abbiamo fatto tutti i giorni.
Gliela racconto, perché mi tagliavano le mani, cioè, a un certo punto.
Al cartelli.
L'altro aspetto è quello che io non sono un tifoso, lo ammetto, però io sono orgoglioso che il Sassuolo sia stato per ben 11 anni in Serie A. Però questo all'interno della città non si vede, come non si vedono le ceramiche, quasi che ce ne vergognassimo. È una città di cantautori, la musica a Sassuolo in città non si sente. Quarto punto me lo vado a leggere perché sono un po' emozionato. Sono un po' emozionato di essere qui con voi e quindi me lo dimentico.
Siamo noi emozionati di
averci. E poi effettivamente gli estensi.
Certo.
Quindi nel mio libro io quello che ho cercato di fare è di mescolare queste quattro cose e di renderle presenti sempre all'attenzione di tutti noi.
Allora, vediamo. Guarda, intanto siamo giunti al break musicale, ci siamo così giocati quasi 11 minuti in queste belle chiacchierine. Abbiamo scelto insieme, cari amici ascoltatori, questa mattina il palinsesto musicale, cosa abbastanza rara, anzi credo sia venuto forse un paio di volte nella storia della Non Frigo. Abbiamo condiviso con l'amico Giorgio, cercando di trovare dei cantautori e dei pezzi musicali che rappresentassero lui stesso, il suo lavoro e anche noi che in questa città nasciamo e lavoriamo. Il primo brano musicale di questa mattina è della nostra Caterina Caselli, che qua a Sassuolo è nata, è rimasta qui un po', poi si è sposata a Milano, se non ricordo male, credo, ed è in qualche modo rimasta
proprietaria di una ceramica.
Sì, è vero, si chiamava la Sette Bello.
Tra l'altro una delle prime ceramiche, se non ricordo male, nella fondazione. Sì. Comunque, di nuovo in diretta questa mattina con l'amico autore Giorgio Storchi, si è dichiarato ottantenne ma in realtà ne dimostri molti meno, Giorgio, anche dal punto di vista così della dialettica è molto molto efficace. Il tuo libro, Se io fossi sindaco, e se tu fossi davvero diventato sindaco, cosa avresti fatto nei tuoi primi, guarda questa è una domanda orribile,
cosa avevi nei tuoi primi 40 giorni?
Non so quanti anni fa, cosa avresti fatto nei tuoi primi 100 giorni, in realtà ero candidato semplicemente come consigliere comunale, quindi non puoi fare assolutamente nulla.
Lo sai solo quando fai il consigliere comunale, che non puoi fare
niente.
Cosa avresti fatto nei tuoi primi 100 giorni da sindaco?
Beh, avrei guardato delle piccolissime cose. Cioè io ad esempio nel libro lo divido in due parti, presente e futuro. Nel futuro immagino che siano passati, che abbia vinto le elezioni, che sia stato sindaco, siano passati 5 anni e come abbia trasformato la città. Quindi immagino anche di percorrere. La cosa, Carlo era presente, interessante. Io dico che Sassuolo c'è il Cardo e il Decumano, cioè abbiamo questa intersezione di strade importanti, quella evidente dalla montagna che viene giù e che arriva, che va verso Modena, e l'altra che da Fiorano attraversa Sassuolo e arriva il Piazzale della Rosa, il palazzo. Al centro c'è il Forum, che io identifico con Piazza Piccola.
Certo.
In effetti invece questa piazza piccola non è al centro, è leggermente spostata. E andando alla presentazione del Q10 proprio su Piazza Grande, in cui c'era anche l'amico Carlo, ho scoperto un errore clamoroso. Il Forum, la città era Cardo e Decumano, ma il Forum è Piazza Grande.
Eh certo, dove c'è la Guglia di fatto.
Dove c'è la Guglia, sì, e questa partiva dalla montagna, arrivava in piazza, non c'era né la banca popolare nel palazzo de Spagnac, a quel punto c'era la campagna, quindi la gente veniva dalla campagna verso la piazza del mercato sassolese o dalla montagna o da Fiorano che arrivava in questo sito. Scusa, ho deviato sulla tua domanda. Cosa avrei fatto? Sono partito da casa mia e ho guardato le cose che secondo me con pochissimo e potrebbero rendere decorosa la città, e per secondo me il decoro porta anche la sicurezza. Cioè io penso che una città in cui ci sia bellezza, ci sia decoro, alla fine diventi anche più sicura, perché tutti stiamo più attenti a come ci comportiamo. Faccio un esempio: se passiamo dalle scuole, che sono in sequestro in via Mazzini di fronte a Valpagliani, dove abbiamo appena preso questa mattina il caffè, c'è fuori dei nastri attaccati da pacchi con degli avvisi, dei cerigom appiccicati, ma insomma delle cose che non hanno molto senso, che sono anni che sono, che sono lì. Oppure, se posso dire, io, nel mio libro io faccio un discorso immaginario con mio nipote che ha compiuto 18 anni e che è andato a fare l'Erasmus a Berlino. Io ci sono andato dopo 5 anni che era caduto il muro, quando ancora stavano costruendo tutti questi grandi architetti, queste cose meravigliose, in questo spazio enorme che era vuoto, perché lì ti sparavano i Vopos, quindi c'era tutto lo
un chilometro,
chilometri e chilometri quadrati a disposizione. E mentre ero sulla pista ciclabile, dove ho rischiato la vita, perché le piste ciclabili a Berlino già allora
sono strade
che vanno e che ti prendono e ti prendono sotto, ad un certo punto ho visto un'app, una famosa, tipo quelle app col motorino,
sì, la Pecar
eccetera, che poi prendo, e c'era sopra, c'era 4 pezzi di porfido, 4-5 cordoli, 2 mattoni. C'è una cosa incredibile, tutto Berlino è costruita con gli stessi materiali.
Sì.
Da noi è un disastro, è un disastro.
È un patchwork di
paladiana, porfido, lastre.
Ma è colpa dei geometri.
Delle cose. Quindi nel libro io mi invento di fare un contratto che l'ho chiamato modulo 1000 euro, cui tutti possono mettere a disposizione 1000 euro, ovviamente i commercianti, gli imprenditori in prevalenza, per cui giro una piccolissima squadra che rappezzi in continuazione queste buche, questi colli, questi marciapiedi, questi alberi. C'è davanti ai carabinieri, l'ho chiamato la caserma dei carabinieri, che hanno messo tutte delle cose per la sicurezza in modo che nessuno entri. C'è un mostro, c'è un albero enorme che ha spaccato tutto il marciapiede, certo, su cui chiunque può arrampicarsi, i rami scendono all'interno
una sorta di ascensore naturale.
Io ho cercato di mettere in evidenza queste piccole cose, perché secondo me sono piccole cose che si possono
cambiare. Peraltro, abitando io lì, inciampo regolarmente
nel mostro.
Sì, è impossibile camminare lì.
Se ti tornerai a candidare, ti darò il voto.
Non ci passa neanche un pedone. Cioè.
Senti, Giorgio, parlavi prima di musicisti, poi parleremo di ceramica, ma nell'altro blocco, perché ci servirà molto tempo, essendo tu un ex dirigente di questo mondo, diciamo che ci ha portato veramente in tutto il pianeta come eccellenza. Pierangelo Bertoli.
Sì, Pierangelo Bertoli, io l'ho conosciuto, io sono stato anche a scuola assieme alla maestra Genoveffa Bellati, però non riesco a capire perché fossimo a scuola insieme alle elementari un anno. Però il mio ricordo bellissimo di Pierangelo è, intanto, che gli ho sempre contestato la canzone quando lui dice quando era in cecche,
che salutiamo i nostri amici.
Insomma, praticamente lui contesta la società di allora,
il divario sociale,
in modo violento. Invece quello che ricordo io, la bellezza, aveva tanti amici che lo caricavano sulle spalle, lo trasportavano, lo portavano ovunque, cioè, ma una cosa meravigliosa. Io ero leggermente in disparte, lui veniva sempre all'oratorio Don Bosco, non veniva la benedizione ovviamente, ma era giustamente una sua scelta e un suo dito, era sempre in mezzo a tutti noi, e quando giocava a biliardino con queste braccia, con una forza enorme che sembrava che lo spaccasse quando tirava verso la porta. La cosa bella che ho in testa è stato che ho fatto l'unico furto della mia vita. Lui aveva lì vicino un libro di Urania, mensili di fantascienza. Io sono sempre stato un po' innamorato dei libri, insomma, io non ho resistito, ho preso il libro, l'ho nascosto e l'ho portato a casa.
Giorgio.
Oh. Sì, è l'unico, è l'unico,
sì, è andato in prescrizione.
Di cui poi sono fiero.
Poi ha già espiato, perché con questo libro che è stato prodotto e donato, e non è la prima volta, perché poi come presidente dell'associazione Le Graffette avevano una bellissima iniziativa, facevano dei piccoli testi scritti da soci, amici, eccetera, che facevano un loro racconto che veniva a spese dell'associazione stampato e messo a disposizione di chi lo voleva alla libreria Incontri, per cui chi veniva poteva prendere questi libri. Ci sono veramente
carino,
delle perle bellissime.
Sì, su questo direi che è stata un'esperienza incredibile, perché io fortunatamente sono andato in pensione abbastanza giovane, però avevo fatto 41 anni di lavoro, quindi in un certo qual modo ne avevo anche un po' diritto. E per 10 anni mi sono dedicato a costruire l'associazione culturale in provincia di Modena e di Reggio Emilia, che ha avuto, non starebbe a me a dirlo, comunque, un successo strepitoso. Abbiamo avuto più di 1000 soci e 500 simpatizzanti, abbiamo appunto pubblicato quasi 100 pubblicazioni, fatte 150 conferenze in giro dappertutto, prevalentemente a carattere storico. Abbiamo creato la cosa meravigliosa, la giornata della memoria, che tenevamo all'auditorium a Formisine, che ha 372 posti, e la gente la lasciavamo fuori. Con questo mio amico fraterno, il professor Francesco Maria Feltri, storico, che purtroppo ci ha lasciato 3 anni fa.
Grande Giorgio Storchi. Senti, siamo giunti all'altro break musicale. Parlare con te è un piacere, volano i minuti, vedi. Però volevo dire ai nostri amici ascoltatori che la playlist di questa mattina, l'ho già detto prima, è stata scelta insieme. Abbiamo deciso di avere solo interpreti, diciamo, locali. Prima citavamo il tuo ex collega di scuola Pierangelo Bertoli. Tra l'altro, nota di folklore, il primo ospite della radio Non è un frigo in diretta è stato Alberto Bertoli.
Sì. Sì, esattamente.
Se ti ricordi, suoniamo insieme, sì, in diretta.
Che adesso viene a casa e rivuole l'uragna di suo padre.
Adesso che l'ha saputo, sì.
Che regalo meraviglioso mi hai fatto, Michi, questa mattina.
L'amico, no, ce l'ha Giorgio fatto Storchi. Carlo, a dire la verità.
Scusa,
scusa
Carlo, perdonami.
Ma perché,
no,
gli avevo detto, dai Carlo, tu tutte le tue conoscenze che hai, portaci qualcuno di entusiasmato, e ci ha portato.
Allora,
Giorgio.
Noi abbiamo Giorgio, Giorgio Storchi qui con noi, che ha scritto un libro, un libro fantasma, che però immagino vedremo presto o tardi, no, nelle librerie. Io vorrei,
sì,
vederlo, anche ecco, perché sono fortemente, ecco, curioso.
Sì, anche perché penso che 10 o 12 persone lo potrebbero comprare.
Allora facciamo 50 copie.
Cioè, infatti bisogna stare, perché 25 le ha già regalate. Abbiamo
poi le lettere.
5 le hanno, infatti sta facendo delle note apposta perché
per fare la seconda edizione.
Fare la seconda edizione con un finale a sorpresa, eccetera.
Si intitola Se io fossi sindaco. Però la domanda che volevo farti, Giorgio, poi darò la parola a Carlo perché vorrà raccontarci una storia relativa alla copertina di questo titolo dell'Ancillotto, tutta una storia che lascio a Carlo. Tu sei stato dirigente di azienda, sì, ceramica. Il castigamati dei campioni, ne abbiamo già parlato. Vorrei parlare delle provvigioni al commissione.
Sì.
Dove a un certo punto della storia i rappresentanti risultava che guadagnassero di più dell'imprenditore, no? A conti fatti.
Sicuramente più del direttore commerciale.
Qualche aneddoto, dai, nel tuo trascorso.
Io credo sono stato fortunatissimo, perché sono entrato giovanissimo in ceramica a 23 anni, ero dirigente d'azienda. Questa è la cosa che mi ha sempre stupito. E in effetti questi imprenditori che non avevano ancora i figli, perché erano trentenni, 35 anni, oppure avevano dei figli appena nati, piccoli, avevano bisogno di questi ragionieri geometri, non tanto laureati, ma eravamo una banda di ragionieri di geometri. E ho scoperto proprio pochi mesi fa che è stata la politica dell'Asso Piastrelle, quella di dire facciamo dirigenti questi giovani impiegati. Tutti autodidatti, che uno fosse direttore di produzione, direttore amministrativo, direttore commerciale, nessuna preparazione alle spalle. Fortunatamente penso che allora ci fossero molti margini di errore, e quindi di errori ne avremmo fatti tanti, però abbiamo fatto tanta strada alle ceramiche. E posso dire questo aneddoto: io facevo il direttore commerciale, ma gusto estetico zero, quindi la riunione si faceva prima delle fiere, della campionaria, poi arrivati
allora sai, c'era la campionaria di Milano,
allora mi mandarono, mi ricordo che allora non ero neanche direttore commerciale, io ero nell'amministrazione, il direttore mi disse: Giorgio, puoi andare tu a Milano che io ho un problema familiare. Dico: ma sai com'è, sei giovane. Dico: ma sì, certo. Dal 14 al 25 aprile, 12 ore al giorno, mi lasciarono là in un cabbiotto che era un terzo di questo
spazio,
con qualche catalogo e 10 cartelle. Nessuno mi venne a trovare, non ho mai più rifatto questa. Però sono state tutte esperienze. Non si andava in albergo, andavamo da un amico di un socio, dal signore, mi ricordo, al sesto piano, una vecchina. Allora mi sembrava una vecchina, adesso sicuramente era più giovane di me.
Che vi ospitava,
ci dava la colazione e poi andavamo in fiera.
Senti, appannaggio dei giovani che lavorano, come giusto che sia, digitalmente oramai senza nessun problema, le vostre copie e commissioni erano scritte rigorosamente a mano.
Sì.
Con
sì.
tre copie
rigorosamente.
La matrice, la figlia e la
copia rigorosamente a mano. E come dicevi tu, i rappresentanti erano tutti giovani come noi, e quindi dicevo, ci trovavamo, come si chiama l'ufficio, il chimico, insomma, come si chiama?
Sì, lo sviluppo prodotti.
Lo sviluppo prodotti, adesso che c'erano tutti i campioni esposti che avevano provato a fare, mi dicevano: Giorgio, tu, a te che, qual è che ti piace? Io dicevo: quello, quello e quello. E loro dicevano: bene, quelli non li facciamo.
Cioè, questo cioè, eri il non esempio.
Il non esempio.
È capitato anche a me, più di un'occasione, facendo più o meno lo stesso mestiere. Carlo, cosa c'entra l'Ancillotto in questo testo?
Infatti,
se io fossi sindaco?
Quello che volevo raccontare di questo libro, che è comunque un libro serio, cioè praticamente è un libro serio dove le ipotesi che lui formula sono abbastanza concrete, è stato scritto con grandissima ironia. Infatti lui prevede di essere aiutato da una compagine, vista l'età che ha, con più energia, e si attorna dei cavalieri della tavola rotonda, che sono figure esistenti ai quali ha cambiato nome, che avrebbero potuto con lui collaborare a questa cosa. Bellissimo sempre nel libro, che un po' come
i suoi assessori, diciamo,
no,
o forse
è la forza d'azione del diciamo la squadra che gestisce la campagna elettorale. Facciano queste signore un po' attempate che lui chiama le valchirie, cioè è abbastanza simpatico. E la cosa bellissima è che in questo percorso ha un collaboratore molto importante, un po' come la strega di Biancaneve. Cioè lui alla mattina si alza e parla con lo specchio che riflette la sua immagine, e dice: specchio, specchio delle mie braccia, e discute con lo specchio di quello che ha intenzione di fare, eccetera. È veramente una lettura molto simpatica, insomma.
A questo punto non possiamo far altro che indire una sorta di mozione popolare.
Esatto.
Vogliamo che questo libro...
Vogliamo una casa editrice che
sia
pubblichi
prodotto, sia
il libro. Esatto.
Pubblicato.
Oh, mal che vada, facciamolo girare ancora.
Qualche copia, esatto. La diamo in giro, modello book crossing.
Ma in effetti, se posso dire, all'inizio proprio avevo pensato questo. Mi ero innamorato un po' della storia dei feuilleton ottocenteschi, questi discorsi dei tre moschettieri, del conte di Montecristo, che erano pubblicati a puntate settimanali sui giornali. E quindi era un po' come le serie di Netflix, cioè che alla fine della puntata
non vai mai a letto perché
ti dice che cosa
ti dà l'anteprima di quello dopo.
E allora il libro, la prima parte del libro, avevo fatto proprio questa cosa in senso molto ironico, e poi mandavo settimanalmente l'email ai miei amici che leggessero, che mi seguissero in questa campagna. Poi da lì ho aggiunto: ma perché non seguirà anche la campagna elettorale vera e propria dei candidati reali? ma perché non seguire quello che succede a Sassuolo in questi 4 mesi? Ma perché non mettersi anche del mio? Quindi è diventato un po' un discorso molto complesso che ho cercato poi di suddividere in vari capitoli per dare un senso logico
all'opera, diciamo, all'opera artistica. Senti, scorrendo rapidamente il tuo testo, ho trovato altri due inciampi che io li definisco inciampi, come posso dire, ispirazionali. E, di 4 di questi abbiamo già parlato. Uno degli inciampi che ho trovato interessante è la figura del Dogarol, Aldo Garol.
Oh, mi fa piacere.
Aldo Garol.
Aldo Garol.
Allora, intanto dobbiamo italianizzare il termine Aldo Garol, no?
Che no, è Aldo Garol è Aldo Garol.
Aldo Garol. Ah, non c'è una traduzione in italiano, ok.
No,
lascio Giorgio. No, però la vorrei perché io non so cosa
lascio
vuole
Giorgio
dire.
La traduzione.
L'ha detto alla chiusa del canale.
Ok, geometra, perfetto.
Che puntualmente.
Un potere immenso.
Ecco, la storia è proprio questa, il potere del Dogarol.
Potere immenso. Cioè, noi pensiamo alle canalette, abbiamo perso le canalette, perché Aldo Garol disse che non si poteva più far passare l'acqua nelle canalette a Sassuolo. Io nel libro metto che il Dio Nettuno, quello della statua, delle go, decida invece di rompere gli indugi e apra questa, e addirittura far vedere l'acqua anche della Guglia, che non c'è mai riuscito nessun ingegnere, nessun geometra, nessun sindaco, nessun amministratore.
Vorrei spezzare
di tutta
una spada,
la storia,
non una lancia, una spada, una, proprio spezzare.
Che io proprio, allora a questo punto ci rimpossessiamo.
Allora tu hai raccontato di un tuo furto, tra virgolette,
sì,
no?
Bel furto.
Storico oramai, forse erano gli anni 70. Allora ti racconterò un mio, non furto, ma una mia violazione delle regole.
Ci stiamo facendo outing.
Stiamo facendo outing. A proposito del Dogarolo, perché mi ha attratto l'attenzione questo tema? Perché io ho avuto la fortuna di finire il mio militare al Palazzo Ducale. A un certo punto della storia, nei nostri girovagari pomeridiani con gli altri colleghi dei servitori del palazzo, arrivammo a sapere che all'altezza, diciamo, del mulino,
sì,
c'era una casettina dentro la quale si poteva gestire la spartizione delle acque. C'era una sorta di crocevia.
La casa del tesoro.
Dove, orientando la paletta, diciamo, di legno, potevi o no dare acqua a una o l'altra cosa. Missione pomeridiana post pranzo, d'accordo con l'allora maresciallo, che non nominerò per ovvie ragioni di reputazione, troppo, che vorrei portare avanti.
Dovevate
in amicizia,
la casetta.
Trovammo la casetta e attuammo le manovre che pensavamo fossero utili a dare acqua alle aree che tu poco fa citavi, cioè al Nettuno. Tu sai che i militari erano dentro il Palazzo Ducale, certo. Per cui noi abbiamo provocato questa causa e siamo andati a vederne
i risultati,
gli effetti. Gli effetti sono stati meravigliosi, perché siamo riusciti a dare in effetti acqua a tutte le fontane del palazzo, alle due fontane principali all'entrata e al Nettuno.
Il Nettuno e Galatea, che tutti confondono con Venere, e Galatea.
No, non è Galatea,
sì, a me interessava dare
Galatea
acqua.
Davanti è quella bella Galatea, cioè.
Quindi per un pomeriggio sono stato il Dogarolo del Palazzo Ducale, no?
Che meraviglia,
è stato un'esperienza meravigliosa, ti posso garantire che
che ti ha fermato?
No, in realtà poi abbiamo pensato di dover ripristinare tutto, quindi il giorno successivo, al mattino, siamo andati a ripristinare, e una delle tavole di legno che avevamo messo, perché erano incastri proprio nido, come si chiama, coda di rondine,
sì,
a un certo punto una di queste tavole purtroppo ha ceduto e quindi abbiamo dovuto
e hanno fatto il restauro recentemente apposta per ripristinare questo danno.
Dopo 40 anni.
Ecco, credo che sia andata in prescrizione anche la mia
sì,
cosa.
Sì, anche il tuo danno.
Dopo tanti anni. Ragazzi, vorrei andare avanti ancora ore, perché avevo altre cose. Anzi, in realtà una te la voglio comunque snocciolare qua. Se io fossi sindaco, il tuo libro della città della Piastrella, tu dicevi Sassuolo, giustamente, capitale della Piastrella. Però se vediamo il panorama attuale, diciamo, no? delle proprietà che sono rimaste sul territorio sassolese, non quello fioranese, che molti confondono il fatto che di Sassolese oramai qua non c'è
sì, io
più
intendo,
nulla.
Sì, tanto intendo Sassuolo come capitale del distretto, del distretto, quindi ci metto, certo, dentro anche in altre cose. Ma no, a me non interessa tanto la proprietà, mi interessa il fatto di tutti noi che ci abbiamo lavorato, di tutti gli operai. Cioè, una volta sentire, ma io lavoro alla Marazzi, in Piazza Piccola, era una sensazione di una soddisfazione incredibile. Pensa solo, tu che hai fatto lo stesso lavoro, ai cataloghi delle ceramiche, no, sono delle, certo, opere d'arte, nessuno le conosce. Se le venissero proiettate tutte queste cose meravigliose nel corso degli anni, tutti si stupirebbero. Perché io non devo entrare in un tendone e ritrovare la ceramica in cui ho operato, in cui ho vissuto? Non c'è un museo della realtà. Abbiamo un museo della manodopera a Spezzano, meraviglioso,
molto bello, sì,
fatto benissimo. Abbiamo un museo nella sede della marca Colonna, anche quello strepitoso, ma devi chiedere per poter,
certo, entrare, privato,
certo, è privato. Quello della sede dell'Asso Piastrelli è assurdo, nel senso che fa vedere le eccezioni della ceramica. Cosa mi interessa vedere il pannello di Guttuso, che metto anche nel mio libro, con le colombe per la pace? Quello la Cerdisa lo produceva per regalare ai loro più clienti più importanti, che esponevano nelle sale di mostra, ma non rappresenta le piastrelle, storia, certo, che abbiamo fatto a Sassuolo. Quindi io nel libro immagino che in Piazza Grande, in metà di Piazza Grande, ci sia una struttura permanente, tipo quelle che portiamo all'estero, certo, certo, quando andiamo al Coverings e tutte queste cose, in cui uno inciampi ed entri ed esca in continuazione.
Guarda, noi il 18 gennaio abbiamo fatto uno speciale in memoria del dottor Franco Vantaggi,
sì,
che è stato, come sai,
conosciuto,
uno forse dei direttori più, come posso dire, più segnanti di Asso Piastrelle, poi Confindustria Ceramica in seconda battuta, ed è stato anche il mio primo direttore, quello che mi ha dato il primo lavoro. E allora spesso portavo, e ho portato anche in giro nelle scuole, lui diceva, ma cosa me ne frega di studiare, invece in realtà c'è tanto dentro sta roba. Io avevo 14 anni, volevo una Vespa, nella mia famiglia non c'era l'economia per poterla acquistare, e mio nonno saggio disse, bisogna che tu vada a lavorare. Mio padre conosceva ovviamente Franco. Camelini, Franco Vantaggi, i vari personaggi di allora Asso Piastrelle, e mi disse, ma perché non vai a fare lo stegista d'estate? E andai a colloquio dall'allora vice direttore Franco Vantaggi. Il direttore era l'avvocato Saltini, il presidente, sì, in quel momento era Antonio Camelini. Un pomeriggio, diciamo, di primavera, suono al civico 4, se non ricordo male, di via San Giorgio, Asso Piastrelle, quarto piano, salgo. C'è questo signore che mi riceve in giacca e cravatta, io avevo una camicetta ovviamente, 14 anni, non, esatto, è che... E dice, vai avanti nell'ufficio, arrivo subito. E mi piazzo in questo ufficio, arriva l'avvocato Saltini, si presenta, mi saluta, si siede naturalmente nella parte, diciamo, del gestore, no? Perché era il suo ufficio, e Franco Vantaggi si siede di fianco a me, nelle seggioline degli ospiti. Mi guarda negli occhi e dice la testuale frase, a caso là, tu c'hai voglia di lavorare? E io ho risposto sì, boh, sei assunto, avanti. Ecco, questo era Franco Vantaggi, cioè non stava naturalmente cercando il direttore generale, quindi era un fattorino, ecco, però voglio dire, il rapporto umano è stato, guardiamoci negli occhi, sì, in quegli occhi trovo
la voglia,
diventi uno di noi.
Ecco,
la soppiastrelle di Franco Vantaggi era quella cosa lì, cioè il pragmatismo fatto proprio a persona, quindi si è lasciato quella fase di Asso Piastrelle di cui parlavi tu prima, di una gestione, diciamo, un po', tra virgolette, magari non troppo organica, no? Dell'elemento, per farne diventare invece, una struttura organizzata con tanto di passione. Quello che non aveva Franco era la storia. Non era un interessato, me l'hai fatto venire in mente parlando del museo di Asso Piastrelle, non era molto interessato
alla produzione in sé per sé.
Hai capito? Al passato, era un uomo del futuro, era una persona che voleva vedere sempre un po' più in là di quanto fossimo abituati invece noi, magari anche, non so, commerciali.
Comunque, è una fortuna per te aver conosciuto questa persona.
Sono una persona estremamente fortunata. Guarda, quando ero assessore alle attività produttive del comune con Caselli, mi toccò una presentazione, allora era il 2009, crisi economica pazzesca, l'Istituto Baggi mi chiede di fare una presentazione dello stato, diciamo, di gravità nel nostro distretto ceramico. E mi trovo sul palco del Teatro Carani da solo a dover parlare di congiuntura economica, cosa che peraltro mi riusciva anche tra virgolette bene, perché i dati purtroppo erano appannaggio di tutti e li conoscevo purtroppo molto bene. Mi venne in mente di raccontare la storia della Vespa. C'erano 500 studenti seduti in teatro. Bello. E raccontai la mia storia. Il fatto che questi ragazzi, tornati a casa, poi pensassero che non era necessario studiare fino alla al quinto grado di master, ma magari era sufficiente lavorare per portare a casa qualcosa che gli servisse davvero, dedicando il massimo d'attenzione alla loro vita.
Sì. Vita. Vita e impegno.
Non ci crederete? Nel momento in cui racconto la vicenda di Franco Vantaggi, si apre la cortina là in fondo della quinta ed entra Franco claudicante, perché aveva purtroppo già problemi fisici in quel momento, col bastone. Dico: bellissimo. Franco, sto parlando di te, vieni avanti, vieni sul palco. Venne sul palco, finì di raccontare questa storia che ho appena citato, mi abbracciò, prese il microfono e disse: ah, vedete sto stronzo dove è arrivato. Cioè, sempre Franco. Ecco, questo perché questo aneddoto? Perché questa cosa qua è quella sassolesità, seppur romana, di cui parlavi tu prima. Sì. A microfoni chiusi dicevi: noi sassolesi ci accolgono in tutto il mondo perché siamo diversi. Abbiamo l'umanità, diversi. Abbiamo il piacere,
abbiamo la
di
capacità
fare
di ascoltare, di capire, di rispondere.
Siamo storici geometri, storici ragionieri, storici ingegneri. Trovi personaggi che vengono da questa città ovunque ad occuparsi di cose delle più straordinarie. Giorgio, grazie davvero per questa tua opera che, ripeto, Michi, dobbiamo preparare.
Dobbiamo trovare gli sponsor per la pubblicazione.
Se io fossi sindaco, grazie a Carlo Turrini che ha magistralmente condotto insieme a noi questa trasmissione, speriamo di avervi divertito. Noi andiamo in replica domenica mattina
alle 10.30.
Grazie a Roby Ferrocino che ha curato la parte tecnica. Vi lasciamo però questa mattina con un altro pezzo musicale della nostra storia sassolese, quindi grande Giorgio, grazie per esserci venuto
grazie
a trovare.
A voi.
Ti aspettiamo in futuro
grazie
per la
radio.
Definitiva pubblicazione del prodotto. Grazie a Carlo Turrini. Questa mattina vi lasciamo con Lascia che io sia, a cantare per noi è Neck.